EasyItalianNews.com, martedì 27 luglio 2021. Esteri. Covid. Migliaia di brasiliani in piazza contro Bolsonaro. In Brasile, migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Bolsonaro. I manifestanti hanno chiesto l'impeachment del presidente per la sua gestione della crisi sanitaria provocata dal coronavirus. I cortei si sono radunati in tutte le principali piazze del paese. Non sono mancati gli scontri con le forze dell'ordine, come a San Paolo, dove i manifestanti sono stati dispersi con il gas lacrimogeno. Si è trattato della quarta giornata di protesta, organizzata da partiti di sinistra e dai sindacati. Il presidente Bolsonaro è attualmente indagato anche per presunte irregolarità nella negoziazione dei vaccini da parte del governo. Italia. Sardegna. Roghi continuano a devastare l'isola. Secondo le prime ricostruzioni, il 23 luglio scorso, un incendio divampato a Bonacardo, in Sardegna, a causa di un incidente stradale, ha raggiunto il bosco circostante, dando quindi inizio ai roghi che da giorni interessano l'isola sarda. È stato decretato lo stato di emergenza dopo che le fiamme hanno ricoperto quasi 20.000 ettari di terra, costringendo circa 1.500 persone a lasciare le loro abitazioni. Il corso dell'incendio sulle riserve naturali dell'isola è ancora da valutare, ma migliaia di animali e specie vegetali sarebbero state uccise oppure andate perse nei pressi dei boschi del Montiferru, nella Sardegna centro-occidentale. Mentre la Protezione Civile ha allertato turisti e abitanti del pericolo costante, aiuti dalla Francia e dalla Grecia per domare le fiamme sono in arrivo, grazie a un modulo internazionale di cooperazione. Esteri. Tunisia. Si dimette il premier e viene sospeso il Parlamento. In seguito alle proteste avvenute domenica 25 luglio, in occasione del 64° anniversario della proclamazione della Repubblica Tunisina, il presidente Kais Saied ha dichiarato il licenziamento di Hichem Mekici, il primo ministro tunisino, e la sospensione del Parlamento del paese. Le proteste, organizzate in numerose città, avrebbero avuto lo scopo di manifestare contro il governo e la sua gestione della pandemia. Infatti, in seguito a un rimpasto governativo, il sistema politico tunisino era rimasto immobilizzato a causa di una contrapposizione tra Saied e Mekici. Ora Saied nominerà un nuovo primo ministro e con l'aiuto di quest'ultimo rappresenterà il ramo esecutivo. Per quanto riguarda la sospensione del Parlamento, Saied ha rassicurato il pubblico nazionale e internazionale che quanto avvenuto non è un colpo di Stato, ma un'azione possibile, nel rispetto della Costituzione tunisina, in caso di un pericolo imminente. Esteri. Vietnam. Capitale Hanoi in lockdown per aumento casi. Hanoi, capitale del Vietnam, è nuovamente in lockdown. Dopo un notevole aumento dei casi, arrivati a più di 7.000 al giorno, il governo ha deciso di interferire per prevenire una massiccia diffusione del virus. Circa un terzo degli abitanti del Vietnam, infatti, è già sottoposto a ordini di lockdown oppure isolamento. Le autorità hanno quindi imposto il lockdown per poter avviare una campagna per disinfettare l'intera città. Il Vietnam era riuscito fino ad ora a contenere il virus con ottimi risultati, ma adesso, a causa del ritardo nel procurarsi le dosi del vaccino, sta vivendo il più grande incremento del numero di contagi. Cultura e società. Padova. Gli affreschi trecenteschi diventano patrimonio dell'UNESCO. Gli 8 siti monumentali padovani e i loro cicli pittorici del Trecento, molti dei quali realizzati da Giotto, sono diventati patrimonio dell'umanità. La proclamazione è avvenuta durante la 44esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, che si è riunito online a Fuzhou in Cina. Padova Urbs Picta è il titolo del percorso che collega gli affreschi di Giotto custoditi nella Cappella degli Scrovegni con le pitture nella chiesa dei San Filippo e Giacomo agli Eremitani e a quelle del Palazzo della Ragione, della Cappella della Reggia Carrarese, del Battistero della Cattedrale, della Basilica e Convento del Santo, dell'Oratorio di San Giorgio e dell'Oratorio di San Michele. L'UNESCO ha motivato così l'assegnazione del prestigioso titolo. I cicli affrescati sono diventati un modello per gli altri. I loro autori, riuniti a Padova, diedero vita a un nuovo stile nell'affresco. Questo nuovo stile fu di ispirazione per il Rinascimento italiano e oltre. Padova ha fornito un nuovo modo di vedere e rappresentare il mondo, che ha portato alla nascita della prospettiva rinascimentale. La città veneta aveva già ottenuto il titolo di Patrimonio dell'Umanità nel 1997 con il suo orto botanico. L'Italia mantiene così il primato, con il maggior numero di iscrizioni nella World Heritage List. Con questa proclamazione salgono a 57 i siti italiani presenti. Sport. Prime medaglie per l'Italia alle Olimpiadi. La prima medaglia conquistata dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo è stata quella d'argento di Luigi Samele nella finale della sciabola maschile. L'azzurro ha perso la finale contro il forte ungherese Zilagi, capace di vincere il terzo oro consecutivo in altrettante Olimpiadi. Il primo oro è stato di Vito Dell'Aquila, alla sua prima Olimpiade, che ha vinto la finale di Taekwondo nella categoria meno 58 kg. Nella seconda giornata di gare sono arrivate due medaglie di bronzo al femminile. Elisa Longo Borghini si è infatti classificata terza nella prova in linea di ciclismo su strada, mentre Odette Giuffrida ha vinto per Ippon la finale del bronzo nel judo categoria 52 kg. Entrambe le azzurre erano andate a medaglia anche alle Olimpiadi di Rio. Cultura e società. I gesti italiani, quando le parole non bastano. Gesticolare mentre si parla è un'abitudine italiana. Il gesto non sostituisce la parola ma la arricchisce, aggiunge sfumature o cambia il significato del discorso. È un elemento culturale usato dagli italiani anche all'estero, più di un'applicazione per le traduzioni, sicuri che gli stranieri comprendano quegli strani movimenti con le mani. Ma da dove arriva questo bisogno di gestualità? È una risorsa sviluppata dopo secoli di dominazioni straniere, quando il linguaggio in codice non verbale permetteva di trasmettere messaggi vitali. Inoltre, i gesti erano fondamentali quando ognuno parlava il proprio dialetto. Come esprimiamo la rabbia? Mordendoci la nocca di un dito. Che cosa vuoi? Le parole si trasformano in una mano con le punte delle dita verso l'alto e la mano che si muove in su e in giù. Come dire non me ne importa niente, ci tocchiamo il mento con le dita di una mano e poi la spostiamo in avanti. Anche se in alcuni contesti usare troppo le mani è considerato volgare, gesticolare fa parte dell'identità italiana. Forse è simbolo di esuberanza e del desiderio costante di comunicare.